Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti. Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Abbiamo l'assistenza tecnica di Gaetano Paradisi e la regia di Luciana Fantini. In collegamento telefonico qui da Roma abbiamo il dottor Habte Valdemarian, che è di origine eritrea, sociologo, scrittore, ma soprattutto fondatore dello storico gruppo di Scritti d'Africa qui in Italia, che saluto.
Buongiorno, buonasera.
grazie. Ecco, anche ancora dalla Calabria, quindi nello stesso abbiamo sempre in collegamento da Calabria. Dalla Calabria ormai ancora con noi la professoressa Genevieve Macapin, che è italiana, originaria però del Camerun, antropologa, giornalista ma anche scrittrice, che, come già avevamo detto l'altra volta, lei è molto nota ormai al pubblico italiano e soprattutto qui tra la diaspora africana che reside qui in Italia, che quindi saluto anche.
Buonasera a tutti voi, anche buon pomeriggio, è una gioia stare con voi.
grazie. Ecco, a tutti e due dico grazie davvero di cuore per aver accettato così in maniera molto benevole di partecipare a questo nostro programma nonostante gli impegni di sempre. Ecco, siamo nel mese di maggio, il mese dedicato all'Africa, quindi alla nascita in generale dell'OUA, l'Organizzazione per l'Unità Africana, che nel 2001, come voi tutti sapete, ormai è diventato l'Unione Africana. E quindi è un tempo per ripercorrere, diciamo così, i sentieri ininterrotti delle lotte intraprese dagli africani per affermare se stessi in quanto protagonisti della propria storia, ma anche protagonisti della storia dell'umanità in generale. Ecco, è dentro di questo orizzonte continentale globale che noi vogliamo, cioè tenendo conto di questo orizzonte continentale globale, che noi diamo oggi inizio ad una serie di programmi dedicati alla celebrazione dei 50 anni di indipendenza di alcune dei paesi africani. Nel totale sono 17. Parleremo quindi delle lotte e delle diverse modalità intraprese dagli africani assieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà in diverse parti del mondo per arrivare alla conquista delle proprie indipendenze, o meglio ancora, il diritto alla propria autodeterminazione in quanto popoli storici e non più astorici, come diceva un noto filosofo illuminista Hegel. Ecco, nella puntata di oggi parleremo dello strumento e paradigmi culturali utilizzati a tale proposito, cioè attraverso i movimenti, quindi panafricanesimo, negritude e tante altre cose, cercheremo di capire che strumenti, dal punto di vista culturale, che gli strumenti hanno usato gli africani per arrivare alla conquista della propria indipendenza. Ma prima di tutto, prima di iniziare a parlare di questo tema, quindi con i nostri illustri ospiti, sentiamo prima un brano di musica.
Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartiens, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartiens, relève le défi.
Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleur les hommes qu'on fera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins.
Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain
Se questo mondo ci rifiuta la simpatia e comprensione, abbiamo il diritto di chiedere che ci lasci seguire da soli il nostro destino, nella forma che ci sembra più adeguata alla nostra situazione, sia umana che naturale. Dobbiamo liberarci dagli artigli dell'imperialismo economico e proteggere la nostra libertà. Nello stesso tempo, dovremo lavorare senza riposo per la completa liberazione e unità dell'Africa. Infatti, questi due obiettivi sono strettamente legati fra di loro. La libertà, però, non è un beneficio che si dà a coloro che non ce l'hanno quando loro lo richiedono. È una gloriosa ricompensa, il luminoso trofeo della lotta e del sacrificio. Ma né la lotta né i sacrifici terminano subito quando la libertà è acquisita. L'epoca della schiavitù lascia dietro di sé conti ancora più pesanti di quelli che già furono saldati.
Au creux de ses mains, les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Je chante pour me libérer.
Ecco, il brano che abbiamo sentito è di Alpha Blondie, che ci dice che ci ricorda che il demand ci appartiene, il domani ci appartiene. Ecco, allora tornerei subito ai nostri illustri ospiti, ancora rafforzando questa idea del brano, ancora alcuni passaggi che ho iniziato a leggere, che sono di Africa Must Unite di Kwame Nkrumah. E a un certo momento lui dice: dobbiamo unirci per organizzare una difesa perfetta e un'esplorazione sistematica del nostro potenziale materiale umano, nell'interesse di tutti i popoli. Fare da cavalieri solitari sarebbe limitare i nostri orizzonti, rovinare sin d'ora le nostre speranze e compromettere la nostra libertà. Non vedo possibilità di sicurezza per gli stati africani se i governanti non sono chiaramente coscienti del fatto che la salvezza dell'Africa risiede nella sua unità, perché è nell'unità che risiede la sua forza. Ecco, adesso prima di entrare nelle altre questioni, io volevo domandarvi questo, tenendo presente il pubblico italiano. Ecco, l'idea nostra oggi è che noi vogliamo far capire quali sono gli strumenti culturali che gli africani hanno usato per poter arrivare alle indipendenze. I primi di questi strumenti sono i movimenti, il movimento panafricano, di cui faceva parte Kwame Nkrumah, che ha avuto come suo massimo esponente nel continente Kwame Nkrumah, e poi anche la negritude, che Senghor e César, eccetera. Ma cominciamo dal panafricanesimo. Ecco, se lei dovesse spiegare in poche parole agli italiani cos'è il panafricanesimo, quali sono i punti più importanti secondo voi da ritenere?
Allora parlo
sì,
io?
Sì, 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 sì.
Allora guarda, Kwame Nkrumah insieme a Aimé Césaire, Léopold Senghor, che hanno avuto una grandissima visione, ora sto parlando ad un pubblico italiano per
sì,
farci
sì.
capire,
Sensante.
Che hanno avuto una visione lunghissima dei precursori, da premettere che erano non panafricanisti, solo così a livello filosofico, no? Tanto per fare delle digressioni.
Sì, digressioni.
Loro credevano veramente nell'unione dei popoli d'Africa, e quando parlavano dell'unione dei popoli d'Africa, negritudine a parte, perché poi ci sono state tante discussioni tra la negritudine propugnata da parlanti francesi e la negritudine per come i parlanti inglesi non proprio
sì.
non la volevano intendere.
Soinka, che parla
della tigritudine. Ma scherzi a parte, loro avevano visto bene e sono stati dei grandi, mi si permetta questo termine, visionari, perché parlare di panafricanismo in un'epoca in cui le nazioni africane erano ancora allo stato di fatto colonizzati, voi capite che tipo di grande lungimiranza hanno avuto questi nostri padri fondatori padri fondatori delle nazioni africane, ma anche dell'essere africano. Ahimè, il panafricanismo, per come poi noi non abbiamo saputo raccogliere questa grande eredità, quando dico noi, ovviamente, certamente africani, non tutti,
la nostra generazione oggi, sì.
Proprio comunque la generazione prima di noi, parlo della generazione di Aigio, ma di molti sì, presidenti sì, che ancora stanno in Africa e stanno lì e governano da 40-50 anni, allora voi capite, le cose bisogna dirle, e lo dico veramente da africana, da figlia d'Africa, anche con un profondissimo senso di dolore.
Ecco.
Quando dice Kwame Nkrumah che la salvezza dell'Africa risiede nella sua unità, dice una cosa importantissima, fondamentale, dice una cosa che, pensate, neanche la fondazione dell'Unione Europea l'ha detto, e lo dice un uomo in un continente che ha subito la schiavitù, il commercio triangolare, la sua gente portata in altri luoghi del mondo. Gli africani stessi non hanno saputo raccogliere questa eredità, nel senso che noi non siamo stati capaci di declinare noi stessi indipendentemente da quello che poteva essere il padrone europeo di turno. E purtroppo, ecco. devo constatare che, altro che colonizzazione, noi siamo ancora in grado oggi di parlare della neocolonizzazione, però non voglio tenere
questo, ma entreremo poi magari più in là. Oggi volevamo esplorare più questa dimensione culturale come pedagogia. E sentiamo anche un po', e poi torniamo subito a lei, cosa ci dice anche Habte, insomma, dal suo punto di vista, come sono nati questi movimenti, qual era lo scopo principale e se sono stati capiti o no.
Sì, la cosa importante, l'ha detto la nostra amica, i nostri leader africani non hanno raccolto questa eredità. Guardate, è molto importante rileggere tutti gli incontri che facevano i panafricanisti, l'incontro di Algeri, è veramente eccezionale. Guarda, quando si parla di panafricanismo, a me mi fa ricordare una cosa. Noi parliamo di unità africana. Attorno a che cosa vogliamo unire il continente?
Questo
è molto importante. Gli europei si uniscono attorno a una cultura, a una filosofia, a un pensiero, a degli artisti,
diciamo che forse è un po' troppo economico, ma forse
però
sì.
Quello che volevo dire è che noi abbiamo avuto delle eredità che hanno lasciato queste persone. Quindi rivalorizzare questa cultura, queste ideologie, questi pensieri che ci hanno lasciato loro, perché tante volte, come diceva giustamente questa nostra amica, non raccogliere questa eredità di pensiero, di movimenti, di liberazione, noi perdiamo tutto, quindi bisogna rivalorizzare il passato, ecco, in poche parole.
Ecco, ma l'altra domanda che vi rivolgo, ecco, io mi ricordo che perfino Amilcar Cabral, cioè nel caso dei paesi in cui la discussione culturale, eccetera, questi tipi di cose non è stato possibile perché il Portogallo rifiutava ogni tipo di dibattito, ma quindi quando siamo stati costretti a prendere la lotta armata, Cabral disse una cosa che quasi scandalizzò tutti, disse: la nostra lotta è una lotta essenzialmente culturale, la lotta armata è un atto essenzialmente culturale. Allora vi domando questo, e perché secondo voi era così importante, qual era il ruolo che la cultura aveva per questa gente per poter arrivare come pedagogia per arrivare alle autodeterminazioni dei nostri popoli?
Allora, guarda, io mi permetto, dobbiamo anche, molto si è abusato del termine cultura, no? Perché quando si parla della cultura africana si pensa ad un ammasso, una specie di mucchio indefinito di gente che la pensa, a me risulta che in Africa ci siano almeno, credo, 52 nazioni, quindi immaginate.
53 adesso? Sì, 53 con Sarawé che sta lì.
Con la Sarawé, quindi 53, ecco. Quindi non è questo mucchio indefinito, questa nebulosa, no? Questa cosa che sembra allucinante, un allucinogeno. Stiamo parlando di 53 nazioni, che significa più che 53 culture, 53 identità permettetemi il termine nazionale, la trasmissione di prima ne stava parlando, rifacendoci a quello che sta succedendo in Italia adesso, dove sì, si sta a celebrare il 150esimo anniversario della unità di un paese. Questo gli africani dovrebbero capire, questo intendevano i padri fondatori. Quando poi Cabral parlava della lotta armata per riacquisire insomma la propria cultura, non sono nessuno, ma per carità, io penso che in qualsiasi contesto dove a un certo punto si sceglie come lotta di prendere un'arma, un fucile per uccidere l'altro, non si conquista nessuna cultura, anche sì, perché sì. Bisognerebbe poi andare, cari telespettatori, ma caro conduttore e il mio coinquilino in questa trasmissione dall'altra parte, chiedersi: ma vi risulta che nel paese di Cabral ci sia stata una fabbrica di armi, oppure le armi da chi arrivavano e dove e come?
Sì. Io direi che noi sappiamo che sia la negritude, soprattutto, era un progetto, ma anche allo stesso tempo un'azione, no? E che si serviva anche molto di questi strumenti. Tra questi strumenti della cultura, quindi, c'era la letteratura, di cui lei è stato uno dei principali protagonisti a far conoscere la letteratura, diciamo così, africana qui in Italia, soprattutto a Roma. Ecco, si è battuto molto per questo. Ecco, ma la cosa che vorrei anche chiedere, ma perché, se per arrivare all'indipendenza noi abbiamo contato molto sulla cultura, dopo l'indipendenza praticamente non c'è nessuno stato di nuovo che investe nella cultura? E questa la domanda la rimando ancora dopo anche a Genevieve.
Cioè, è molto interessante questa, partire per esempio da Senghor e dal gruppo, dai cosiddetti, chiamati con simpatia, i vecchi,
sì, sì.
Diciamo, il loro nome ormai lo conosciamo: Senghor, Mongo Betty, Dadi, Ferdinand Oyom, Sabine Osman, Sheikh Hamad Kane. Ecco, i temi preferiti, ecco, Sheikh Hamido Kane.
Sheikh Hamido Kane.
Questi grandi che io ricordo un po', ma veramente i padri della letteratura africana, ma anche hanno combattuto non con le armi, ma con la parola. I temi preferiti di questi vecchi, detto come siete simpaticamente vecchi, erano la riabilitazione dell'immagine dell'uomo nero.
Sì.
Quello che si parla oggi, quella di decolonizzare l'immaginario africano. L'immagine. Allora, della memoria africana, la colonizzazione, la decolonizzazione, appunto, l'esilio. Allora, poi ritroviamo questa cosa anche nella continuità di questi sistemi della nuova generazione. In queste produzioni letterarie, cioè coralmente centrate sulla valorizzazione mitica della cultura africana e la critica di quella occidentale, lo scrittore africano ha cercato di rispettare le norme del colonizzatore per scrivere correttamente. Come diceva il nostro amico Ngugi, sono state quindi le lingue europee a decidere chi fosse uno scrittore africano.
Sono state
le lingue europee a decidere quali fossero la letteratura africana. Perciò, allora, oggi possiamo chiederci: quale futuro per la narrativa africana, che è anche un'arma per rigenerare l'Africa? Oggi cresce, non solo in Occidente, di tanti scrittori africani, cioè porre definitivamente la fine dell'anticolonialismo allo stato creativo. Oggi bisogna chiudere il rubinetto delle lamentazioni, della recriminazioni. Bisogna lasciare questa faccenda qui. È giunto il momento di affrontare lucidamente la reale situazione dell'Africa odierna e di impegnarsi e costruire la società africana dell'oggi e del domani, ponendo decisamente mano ai problemi in cui il continente sta dibattendo. Ecco,
in poche parole, per dire che se in passato gli africani si sono serviti attraverso questi due movimenti di letteratura, la poesia, l'arte e tante altre cose per parlare dei loro problemi e arrivare all'indipendenza, dopo l'indipendenza anche forse è il caso di smettere di lamentare tanto, ma di continuare a usarlo per altri, per ancora continuare ad arrivare al progetto dell'unità africana. Ritorniamo allora, abbiamo pochi secondi, ma vorrei ancora sentire la Genevieve sulla domanda che ho fatto: perché secondo lei dopo l'indipendenza ad oggi la cultura è sparita e quindi soprattutto noi abbiamo un pensiero per cui gli africani siamo gli unici che pensiamo ciò che non viviamo e viviamo ciò che non pensiamo, e di conseguenza economicamente consumiamo ciò che non produciamo e produciamo ciò che non consumiamo.
Bene, caro, io la chiamo neocolonialismo delle menti, va bene?
Sì,
so che le mie parole sono sempre molto pesanti. Sì, è un neocolonialismo delle menti. La negritudine nasce in un momento in cui dovevamo, insieme a Leopoldo da Senghor e vari altri, difenderci contro la cultura oppressiva bianca, perché questo era. Poi, ovviamente, ma sul versante, per esempio, della letteratura, chi di voi ha mai letto la poesia Femme Noire? L'omaggio alla donna, alla madre donna, terra, perché la terra in Africa genera, da cibo, la terra partorisce, la terra si ingrassa. Questa era la nostra cultura che serpeggiava lungo tutto il continente. Chi dei nostri figli oggi ci conosce, ci sa recitare una poesia di Leopoldo Sédar Senghor per parlare allora di Aimé Césaire? Chi dei nostri figli lo sa leggere? Ma chi mai va a raccontare ai nostri figli che per esempio nella Nigeria abbiamo ucciso un poeta, Ken Saro-Wiwa, lo abbiamo impiccato, quando in una nazione, un continente dove la cultura è orale, tuttora la nostra cultura è orale, possiamo parlare alla radio, televisione, utilizziamo il computer, ma ci mancherebbe altro, mica siamo un mucchio di scimmie, certo che sappiamo utilizzare il computer, però quando tu uccidi un poeta in Africa, hai bruciato la tua biblioteca, voglio vedere.
Ecco.
Non so.
Ecco, allora, proprio un secondo ciascuno, volevo sapere allora, la negritude e il panafricanismo con tutti i loro défaillances erano una risposta ad un problema concreto, autodeterminazione, l'hanno avuta.
Tuttora sono una risposta.
Sì, dall'indipendenza ad oggi si parla della crisi di pensiero africano. Secondo voi, cosa bisognerebbe fare dal punto di vista culturale?
Per quanto mi riguarda, ritornare al pensiero originale dei padri fondatori, sederci tutti intorno ad un tavolo e parlare di panafricanismo, sederci intorno ad un tavolo e ridiscutere il concetto di negritudine, perché a tutt'oggi, certo, andando a togliere un po', smussando certi angoli, ripristinare panafricanismo e negritudine se l'Africa si vuole salvare.
Ecco, sentiamo il nostro Abte.
Sì, io per una domanda molto interessante, però siccome siamo alla fine, siccome abbiamo questa carissima nostra amica donna africana, io quando leggo la letteratura africana, soprattutto la letteratura di contestazione, mi interessa vedere nel romanzo che hanno dedicato molto lo spazio alle donne, spesso riconoscendo loro un ruolo particolare nel processo di liberazione dell'Africa.
Bravi.
Dalla sua condizione di umiliazione, sfruttamento, ma è solo negli anni 70, però negli anni 70, dopo l'indipendenza, poiché si affermeranno donne grandi scrittrici. Ecco, quindi io direi dobbiamo ricordare anche questo. Purtroppo mi dispiace, questo argomento che avevate scelto è un argomento così interessante.
Ma avremo modo di ritornarci ancora. Vi ringrazio davvero di cuore per aver accettato di partecipare ai nostri programmi.
Grazie per programmi così intelligenti, grazie.
Ok, gentile ascoltatore, come sempre il tempo è tiranno. Termina così il nostro programma di oggi, per ora vi salutiamo, chiedendovi di rimanere però in compagnia dei nostri programmi 105, Radio Vaticana in diretta, e se volete contattarci anche potete scriverci all'email afrofonia@vatiradio.va, afrofonia@vatiradio.va. Allez, alla prossima settimana!
Change ta vie, demain ta partie relève le défi. Vas-y, vis plus haut. Change ta vie, demain ta partie relève le défi.
Tu taffes, moi je me cherche bêtement. Je suis bêtement en train de me plaindre, retranché dans mon entêtement. On dit que demain t'appartient, mais demain c'est quoi? Demain c'est rien, tu sais, pour moi demain c'est loin. On vit au jour le jour, jusqu'au jour où on t'expulse. Vexé comme lorsqu'une ex t'exclut sans les excuses. Aujourd'hui nous fait du mal, faut que demain pardonne. Alpha, tu sois avec moi, ça change déjà
vas-y,
la donne.
Change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Change ta vie, demain t'appartient, relève le défi.
On peut encore, j'en suis certain, bâtir un empire pour les enfants qui naîtront demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Je chante pour me libérer, te libérer, nous libérer. Je pense aux héritiers, déshérités. En vérité, en vérité, en vérité.
Vas-y, vis plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi.
Demain t'appartient, mais demain c'est loin. Demain ça peut être bien, demain est entre nos mains. Demain t'appartient, et même si demain c'est rien, demain c'est à toi, car demain est entre nos mains. Demain t'appartient, je le sais, mais demain c'est loin. Demain ça peut être bien, demain est entre nos mains. Demain t'appartient, et même si demain c'est rien, demain c'est à toi, car demain est entre nos mains.